Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia dello sport americano in italiano. Io sono Max Cristina, direttore di MLSsocceritalia.com, e qui con me per questa puntata numero 23 ci sono Cristiano Megifaran.
Salve a tutti.
E Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, bentornati. È cambiato tutto per non cambiare niente durante l'ultima giornata di MLS, soprattutto a Est, dove hanno pareggiato più o meno tutti. Avete visto qualcosa in questa settimana con gli orari buoni? Cristiano, hai visto qualche partita?
Ma sicuramente come te, Max, mi sono appassionato a quello che è accaduto tra i Galaxy e i Whitecaps con quella goleada finita con quel 4-3 dei canadesi e con un ritrovatissimo Ricketts che come 2 anni fa fu decisivo alla fine della MLS per la vittoria della Supporters Shield di Toronto, sembra decisivo per la ripresa l'anno prossimo oramai dei Whitecaps.
Sì, Federico, io con te volevo tipo di discutere di un paio di risultati, a parte Los Angeles, ma anticipato Cristiano, con i Galaxy che hanno perso 4-3 in casa con Vancouver, in una partita che sulla carta era senza storia e invece ha incasinato un po' il futuro dei Galaxy. C'è anche da commentare, non so, il Real Salt Lake che si è qualificato ai playoff e San José che clamorosamente a questo punto ha raccolto la quinta sconfitta consecutiva perdendo in casa contro Seattle e buttando un po' all'aria quello che ha fatto, la grande rimonta che ha fatto nei primi mesi estivi. Tu hai visto qualcosa in queste partite o hai visto altro?
Ma ho visto gli highlights abbastanza dettagliati di San José e devo dire che, allora, come inizio anno dicevamo che comunque se sono cercate un po' di goleade che si sono presi, adesso hanno fatto di tutto per vincere quella partita, sono stati sfortunati. E al 93esimo Morris ha imbroccato un contropiede e ha segnato. Quindi diciamo che le disattenzioni che avevamo visto tutto l'anno sono diventate decisive per la qualificazione. Si sono complicati molto la vita, mentre diciamo che Real Salt Lake sono molto contento di che si siano qualificati, perché comunque è sempre una squadra un po' nell'ombra e all'inizio stagione aveva giocato abbastanza male, era diventata più famosa per le espulsioni che per le vittorie e quindi sono contento per quello. Ha ritrovato Savarino che continua a giocare partite molto buone, quindi devo dire che la ritengo una qualificazione meritata tra le 7 che si qualificheranno. È una di quelle di cui sono più contento. Hanno vinto partite importanti, sono riusciti a fermare i Los Angeles FC in casa, se non sbaglio, al primo pareggio stagionale. Comunque sono una bella squadretta, devo dire.
Sì, hanno avuto anche il cambio di allenatore, dico, un cambio non dovuto, diciamo, a motivi tecnici, quindi è stato un anno particolare.
Esatto.
Sì, in questa puntata analizzeremo le due conference che ormai manca una giornata e il quadro dei playoff è quasi totalmente definito, anche se resta da definire le posizioni. A proposito del cambio allenatore, chi invece il cambio tecnico ha portato dei risultati francamente insperati o inspiegabili, vedete come volete, Colorado Rapids che ha battuto 3-0 Dallas nella nell'ultima giornata che poi è la penultima di regular season, confermando quanto di buono ha fatto con l'arrivo del nuovo tecnico, e se sono ancora lì a una giornata dal termine a poter sperare, poi vedremo, in una combinazione incredibile per appunto sperare nei playoff, vuol dire che qualcosa è scattato, i giovani talenti forse ce l'avevano già, hanno acquisito un po' più di fiducia. Cristiano, tu che so che segui con affetto sia Tim Howard che Bruce Arena, ti volevo chiedere un commento sulla vittoria di Colorado appunto contro Dallas oppure sulla sconfitta di Dallas, vedi tu cosa preferisci, e poi sui Revs che hanno completato l'impresa di qualificarsi ai playoff battendo New York City, playoff che mancavano, adesso vado a memoria, mi pare dal 2015 da quelle parti.
Partiamo dai Reds. L'impressione che ho avuto, visto gli highlights, è che comunque New York l'abbia giocata la partita, e quindi ancora di più, diciamo, il risultato di Arena assume un'importanza maggiore. Belli anche i gol, è una partita molto cinica che alla fine si è risolta verso gli ultimi minuti della partita, l'ultima trentina, l'ultima mezz'ora, l'ultima quarantina, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda invece il West, Colorado ha fatto una partita veramente alla brasiliana, un risultato secco, però con una cosa ancora più bella. Tu prima hai nominato Howard, il quale si è reso ancora, nonostante la veneranda età, ricordiamo, sono proprio le ultimissime partite di Howard, si è reso protagonista di una parata bellissima. Sì, io 3 settimane fa dicevo che Colorado, anche con questi giovani, sta facendo davvero bene. Adesso la matematica non la condanna ancora, e ogni giorno pare che Colorado voglia continuare come il suo capitano. Allora, ecco, la squadra più scassata della Liga ancora non ha detto stop.
Sì, parlando appunto di Bruce Arena, mi dai l'assist per iniziare a parlare della situazione a Est, dove le 7 squadre qualificate ai playoff sono state definite. Sono in ordine di classifica in questo momento New York City, che ha vinto, ha chiuso al primo posto la Western Conference, la Eastern Conference, qualificandosi alla CONCACAF Champions League, tra l'altro in una formula per me inspiegabile, ma questo è un altro discorso. Poi c'è Atlanta United, che è davanti a Philadelphia per via per le vittorie in campionato, che ricordiamo è la prima cosa da tenere in considerazione in caso di arrivo a pari punti. Poi c'è DC United, che è la quarta squadra, che è l'ultima che ospiterebbe il knockout round in casa, e le altre 3 sono New York Red Bulls, Toronto e New England Revolution. Ricordo brevemente appunto che in caso di arrivo a pari punti fanno fede le vittorie, il numero di vittorie totali, poi la differenza reti e poi il numero di gol segnati, e poi si va via via dicendo chi ha segnato più gol in trasferta, chi ha vinto di più in trasferta, chi in casa, e l'ultima cosa la monetina, che speriamo anche di no, anche se in passato l'Italia ha portato fortuna.
A Napoli, ricordiamo.
Il quadro dei playoff sarebbe che la vincente tra la quarta e la quinta affronterebbe poi New York City, mentre la vincente tra la seconda e la settima affronterà la vincente tra la terza e la sesta. È un po' incasinato, anche perché bisogna un attimo capire chi arriva secondo, chi arriva terzo, eccetera eccetera. Voi, parto da te Cristiano, chi vedi meglio? C'è Atlanta, ce la farà arrivare seconda, gli basta fare gli stessi punti di Philadelphia? C'è Toronto che rischia un po', però in realtà secondo me le posizioni qui sono un po' cristallizzate.
Sì, alla fine si gioca poco. Io dico Philadelphia solamente per una questione delle ultime settimane, in cui, se non ha brillato la squadra della Pennsylvania, sicuramente ha brillato ancora meno Atlanta, che comunque è venuta dal pocherissimo subito dai New York, e poi vabbè, da Montreal, diciamo, purtroppo per me è molto facile, diciamo, fare almeno il risultato quando tutti i pronostici sono a tuo favore. Quindi sì, dico che Philadelphia può avere il secondo posto, ma veramente solamente per una questione che, per quanto io auspicavo che senza Martinez comunque Atlanta avrebbe potuto esaltare ancora il gioco di Weber, questo non si sta propriamente verificando. Però stiamo proprio agli sgoccioli, quindi sappiamo, la MLS a volte le squadre danno poco conto anche ai posizionamenti di playoff, soprattutto una squadra come Atlanta, abituata a essere offensiva, magari se la vorrebbe giocare meglio, anche se il precedente di 2 anni fa non gioca propriamente a suo favore. L'anno scorso però sicuramente andò meglio.
Sì, c'è da dire, Federico, che non so se sei d'accordo, Philadelphia se la gioca in casa contro New York City per avere il secondo posto, mentre Atlanta ospita New England, che probabilmente ha già abbastanza appagato di essere riuscito a entrare come ultima squadra nei playoff. DC in casa contro Cincinnati, secondo me sono 3 punti già in saccoccia, che vuol dire 4º posto, e Toronto con Columbus in casa dovrebbe fare risultato. Tu prevedi qualche sorpresa a Est?
Ma allora, Atlanta New England potrebbe già essere l'anticipazione della, di una, cioè, una sorta di partita di andata di quello che sarà poi il turno di playoff. Quindi dobbiamo anche, anche vedere un attimo che tipi di aggiustamento ci possano essere da qui alla partita di playoff. Per il resto, secondo me, forse sì, gli unici che un po' rischiano magari sono i Red Bulls che vanno a Montreal, quindi magari per essere sicuri del, del posto rimangono un po', fanno un po' di turnover, e Montreal vuole chiudere la stagione magari un po' meglio. E poi Philadelphia e New York, anche lì secondo me cercheranno di non farsi male, ecco. Diciamo che Philadelphia magari giocherà un po' più in palla, secondo me, per essere sicura del, del posto, o provare magari con uno sgambetto di New England a superare Atlanta.
Sì, i Red Bulls devono tirarsi fuori dal quinto posto. Bisogna vedere se in un ragionamento tipico italiano vorranno arrivare quinti o sesti, perché arrivando quinti o quarti vincendo, che di sì non fa punti, poi si beccano New York City in semifinale. Bisogna vedere sì. Se è un ragionamento tutto italiano questo, lo comprendo sì. Benissimo mentre lo sto
dicendo. Sì, sì, sì.
Però...
Vabbè, diciamo hanno avuto un'annata molto sorniona, eh. Quindi sarebbe anche coerente con determinati ragionamenti, ecco.
Invece passando a Ovest adesso ci divertiamo, perché nella Western Conference regna, diciamo, il caos più totale, ma in realtà è un caos ordinato, per fare una citazione abbastanza colta. In realtà gli unici due posti che mancano sono appunto a Ovest, sono il sesto e il settimo, e ci sono quattro squadre che possono appunto ambire a questa posizione. Los Angeles Football Club ha vinto su Potter Shield, bello tranquillo, salta il primo turno di playoff. E poi dal secondo al quinto, tipo Minnesota e Seattle sono secondi a pari punti, i Galaxy quarti a 51 e Real Salt Lake quinti a 50. Queste quattro squadre possono ancora giocarsi tutte e tre le posizioni per giocarsi in casa i knockout game. Le altre due invece, gli altri due posti, al momento occupati da Portland Timbers e Dallas, possono essere presi anche da San Jose e da Colorado Rapids, con un'impresa che sarebbe abbastanza... incredibile. C'è da tener conto, adesso poi vi chiedo a voi la, la situazione, sia del secondo posto, che comunque è in ballo, può essere raggiunto addirittura da Real Salt Lake, cioè se tutte e quattro le squadre arrivano, no scusate, se, se i Galaxy, Minnesota e Seattle arrivassero a pari punti, a quota 54 tipo, cioè pari, perché c'è Minnesota e Seattle in questo, quest'ultima partita.
Sì.
Seattle, Minnesota.
Esatto, sì.
Sì, sì.
Dovessero arrivare a pari punti con i Galaxy, in qualche modo i Galaxy addirittura passerebbero come secondi. Quella che rischia di più è Minnesota, perché dovesse perdere a Seattle e allo stesso tempo i Galaxy dovessero vincere e a Real Salt Lake dovesse vincere, Minnesota rischia di passare dal secondo posto al quinto, e quindi
al quinto
addirittura il knockout game. Come vedete questa situazione qui? Poi dopo vi chiedo per gli ultimi due posti.
Allora, Seattle-Minnesota, io credo che Seattle difficilmente sbaglia davanti al pubblico di casa in partite così complesse. Ricordiamo che Seattle è davvero una costante della Major League e quest'anno lo ha dimostrato ancora di più. Minnesota è la grandissima, non sorpresa, la grandissima franchigia che dopo i primi anni ha saputo finalmente imporsi, e ricordiamoci il fattore italico, il fattore Vannone, che quest'anno è stato veramente decisivo. Io reputo che sarà una partita dove si giocherà il tutto per tutto, e probabilmente Vannone potrebbe arrivare come una celebre, un celebre gran premio della buonanima di Ayrton Senna, che con i cambi dell'epoca arrivò con i calli alle mani, diciamo, metaforizzando un po' quella che era la Formula 1 dell'epoca. Mannone potrebbe arrivare con i guanti bucati, me lo auguro per lui ovviamente.
Sì, c'è da dire che Minnesota basta un pareggio in realtà, perché essendo in vantaggio come numero di vittorie su Seattle, in caso di arrivo a pari
porta
punti,
un punto Seattle. E se Galaxy vince con Houston invece?
Se Galaxy vince, Minnesota Seattle finisce in parità, Galaxy secondi, Minnesota terzo.
Minnesota terzo, e quindi gioca in casa il Minnesota,
esatto,
giusto?
Seattle quarti o quinti, no, quarti anche Seattle, perché sarebbero 54 punti, e Real Salt Lake anche vincendo andrebbe a 50.
Io invece ho un po' paura di un dramma a Portland, Providence Park.
Di questo ne parliamo.
Non ci credo, però cioè, può darsi, ecco.
Tu, Federico, cosa vedi per Minnesota, per i Galaxy, chi vedi meglio?
Ma allora, visti i risultati di Minnesota, che comunque si è andata a giocare, si è andata a prendere i suoi punti, sia contro Los Angeles, anche se magari non in grande forma, ha vinto a Salt Lake, è andata a pareggiare una bella partita a Portland. Secondo me andrà a fare la sua partita, cercherà magari il pareggio più che la vittoria, visto che comunque è una squadra che è diventata col tempo anche un pochino più difensiva. E lo dicono poi i numeri come terza miglior difesa del campionato. E, mentre i Galaxy li vedo un po' più vincenti fuori casa Houston, anche se magari Houston una bella figura prima di finire il campionato potrebbe farla, ma li vedo un po' più in palla, anche perché credo che vogliano tenere il loro posto in casa. Come prima partita, mentre Real Salt Lake secondo me rimane lì, nel senso si giocherà la sua partita. Se i Galaxy dovessero fare qualche passo falso, secondo me potrebbero vincere Vancouver, però io vedo Real Salt Lake molto molto tranquilla.
Sì, per quanto riguarda i Galaxy, in realtà io ho visto proprio la partita, come parlavamo all'inizio. Cioè, è inspiegabile come questa squadra sia fragile difensivamente. In una partita sulla carta facile, praticamente già vinta, con Ibra che deve vincere la classifica marcatori, che comunque fai totalmente all'attacco, hanno dimostrato il perché probabilmente non vinceranno neanche questa MLS Cup, perché ogni volta che Vancouver, cioè, con tutto rispetto Cristiano, Vancouver avessi detto in attacco, non è che proprio una corazzata offensiva, ogni volta che ha superato la metà campo ha trovato delle batterie incredibili con degli svarioni di Polenta e il compagno di reparto centrale, che era una roba, 4 tiri, 4 gol hanno fatto i Whitecaps.
No, ma infatti lo dimostra proprio la grande, diciamo, prova che sta avendo in questi mesi, da quando è tornato dai paesi baltici, Ricketts, che comunque a Toronto faceva parte del turnover. Giocatore che a me personalmente piace molto, però fare la differenza significa che Vancouver ha dei problemi manifesti, anche perché è un giocatore che già ha superato i 30 dell'87.
Invece, per chiudere la situazione a Ovest, appunto, è interessante gli ultimi due posti, con Portland Timbers a 46 e Dallas a 45, che al momento sono qualificati, ma San José a 44 e Colorado Rapids a 42 sono lì che se la giocano. Allora, qua chiedo a voi, nel senso, a Portland basterebbe un pareggio contro San José per essere tranquilli, ma in casa Portland ultimamente non è che abbia fatto questi grandi risultati. Ai Rapids serve praticamente un miracolo per passare, perché dovrebbe arrivare a pari punti con Dallas, sperando che San José non vinca, ma Dallas ha lo scontro in casa contro Sporting Kansas City e gli basta un punto sinceramente per qualificarsi. Come la vedete? Tu, Cristiano, mi hai detto che sei pessimista per i Portland, anche se gli basta un punto.
Allora, io credo, lo dicevamo prima off the record, che San José non ce la faccia, però vedo veramente Portland molto molto deconcentrato, oppure capita quello che è capitato l'anno scorso, che piano piano arriva poi fino in fondo, però quest'anno posso temere una sorta di maracanazo al Providence appena ristrutturato, ecco.
Federico ce la farà a San José, che ricordiamo dopo 5 sconfitte consecutive, per la disperazione del nostro amico Alessandro Cappelli, è più fuori che dentro, diciamo.
Ma allora, anche Portland arriva da 5 partite senza vittorie, quindi secondo me sarà una classica partita della paura, dove ci sa o si perde la brocca e quindi vanno tutti in attacco e quindi cercano di segnare, oppure diventa proprio una partita difficile, una partita che comunque col passare dei minuti, se rimane sullo 0-0, va tutto a sfavore di San José. Quindi diciamo che un pochino di vantaggio c'è a Portland, anche se senza Hernandez, se non sbaglio, dovrebbe essere ancora squalificato. Ci sono un paio di situazioni che sono un po' più favorevoli, quindi io vedo un po' meglio Portland, ecco.
Invece, chiudiamo il discorso, poi faremo i pronostici a fine puntata. Per chiudere l'annata dell'esordiente di questa stagione, cioè Cincinnati, volevo un commento da parte vostra. Un disastro dal punto di vista sportivo, senza dubbio. Ha chiuso all'ultimo posto con 23 punti in 33 giornate. Solo 6 vittorie, tra l'altro. Curioso il fatto che abbia un rendimento identico in casa e in trasferta. Fatto di 3 vittorie, 2 pareggi, 11 sconfitte. Beh, ti aspettavi qualcosa di più proprio rapidamente, Cristiano, da Cincinnati, o è un qualcosa che avevamo messo in preventivo già lo scorso marzo?
No, sicuramente arrivare così non è stato molto dignitoso. Avevamo molte aspettative anche, diciamo, per la preparazione, per il warm-up, chiamiamolo così, vissuto in OSL. Purtroppo sono state deluse, però, come tu ci hai sempre ricordato, una certa delusione dall'inizio dell'anno, una società che dice di non aver avuto il tempo per le magliette ufficiali, questi poi sono i risultati, eh.
Sì, abbastanza. Ma io non avevo tante aspettative. Ottimo entusiasmo, sono riusciti a vincere una bella partita contro Portland, giusto per rendere tutto più divertente nel corso, col senno di poi, tutto più divertente per la squadra dell'Oregon. Però per il resto devo dire che, ripeto, non avevo aspettative. Mi è sempre sembrata una di quelle neopromosse, comunque neofranchigia, che arrivando dalla USL, o come era Minnesota, dalla NASL, poteva avere delle difficoltà più grandi rispetto a chi comincia direttamente in MLS, come è successo per Los Angeles.
E questo
Quindi
quindi è un grande assist, mi stai dando. Ti chiedo subito, già che stiamo parlando, l'anno prossimo entrano Miami, che è una squadra che entra dal nulla, e Nashville, che invece sta facendo warm-up, come ha detto Cristiano, in USL. Cosa ti aspetti da queste due realtà?
ma allora, da Miami sinceramente non lo so. Come poi, no, ma come avevo già detto anche per Austin, ho paura sia non un grosso buco nell'acqua, però è chiaro che è supportato dalle persone, tra virgolette, giuste, perché è supportato da gente che anche il calcio a livelli alti e con tanti soldi l'ha vissuto. Quindi potrebbe essere una bella sorpresa, ma bisogna anche dare poi spazio a vedere quanto durerà, se effettivamente poi riusciranno a giocare in un loro stadio. Secondo me il contorno è parte delle fondamenta, non c'è tanto. E, mentre invece per Nashville io vedo una squadra un po' più attrezzata, che rischia di fare le figuracce di Cincinnati e di Minnesota. Si è mossa già un po' meglio rispetto a Cincinnati sul mercato, avrà la possibilità di prendere, secondo me, dei giocatori buoni, e l'entusiasmo c'è, nel senso l'entusiasmo c'è, anche la fan base, se non sbaglio, è piuttosto calda, quindi non so, lo vedo meglio Nashville di Miami, ecco.
Cristiano, cosa facciamo? Prenotiamo un viaggio a Nashville o a Miami l'anno prossimo?
Miami, anche perché Nashville è una grande scelta anche per la storia, anche musicale della città, però rimanendo, diciamo, in quel lato degli Stati Uniti, a me sarebbe piaciuto anche vedere il Kentucky con Louisville, che invece ha avuto dei bellissimi risultati e che poi nasceva, diciamo, come diretta figlia di Orlando, però poi ha preso una propria autonomia. Però io dico sicuramente Miami, forse farà un mezzo disastro il primo anno, però siamo in Florida, sappiamo come riprenderci.
Sì, anche è anche vero che se poi la smettessero la gente di continuare ad affibbiare nomi illustri a Miami, che secondo me almeno un colpo grosso lo farà, ma da giugno, non prima, però veramente ogni 2 settimane c'è un nome dei top player europei pronti, secondo i media, a trasferirsi in Florida, mi sembra eccessivo che tutti insieme prendano e vadano. Io penso
Io
Cavani
dico
alla
Cavani
fine.
Caglione, Cavani Caglione.
Ah, anche Cavani, perché è l'unico in scadenza, quindi ci starebbe anche come come idea. Stiamo a vedere l'anno prossimo cosa combinano, anche se è vero che il contorno al momento è molto nebuloso. Prima di chiudere, volevo darti spazio, Cristiano, perché in settimana si è giocata la finale di ritorno di Canadian Championship, finita con la vittoria di Montreal Impact.
La vittoria che io non speravo, che ho festeggiato vestendomi totalmente con i colori degli Impact qui in pieno centro storico di Napoli. E, che dire, a una partita che è stata decisa dagli episodi, nel senso che Toronto ha segnato con Endori portando alla parità quello che era stato l'1-0 dell'andata, poi decisa ai rigori con una ferma vittoria di Montreal che ha surclassato i rigoristi di Toronto. Finalmente Montreal rivince la Coppa Nazionale, era dal 2014 che non lo faceva, e va in Champions League. Per il resto, che dire, una società che è dal 2016 che non si qualifica ai playoff, terzo anno consecutivo fuori, ha cambiato allenatore dopo quella che doveva essere la rivoluzione di Gard. Un dato positivo è quello che alla fine della partita i giocatori, è circolato un video sui social, si sono fiondati su Cabrera facendogli uno scherzo mentre doveva partire la conferenza stampa. Questo è un segnale che forse i giocatori lo vogliono Cabrera, forse in queste pochissime settimane ha saputo creare spogliatoio, più del gioco che ancora non si è visto. L'anno prossimo probabilmente non ci sarà Piatti, quindi si potrà ripartire dopo il regalo del campione, che diciamo ha il suo zampino, questa vittoria all'andata soprattutto con il suo gol. Oggi la presentazione del nuovo direttore sportivo Olivier Renard, vecchia conoscenza del calcio italiano, ex Udinese, ex proprio Napoli, il Napoli Soccer, il primo anno dell'era De Laurentiis, del New Deal del calcio Napoli, ha giocato più o meno due partite, oggi mi rivedevo le statistiche. Oggi come oggi c'è da rivalutare la figura di Mauro Biello, che è stato l'ultimo a dare una solidità, a arrivare in finale di Conference, ricordiamo con Real Toronto nel 2016, e questa Canadian Championship può far ripartire. Un mese di preparazione in più per la Champions League, chissà che la nostra Montreal non ci riservi sorprese.
Speriamo, stiamo a vedere. Anche se al momento non sono troppo ottimista per la prossima stagione fuori dai confini, diciamo. Prima di chiedervi i pronostici per il Decision Day di domenica sera, ricordiamo tutte le partite in contemporanea, penso che DAZN ne faccia vedere una e poi si colleghi spot ogni qualvolta arrivi un gol, come nell'ultima giornata. Un richiamo veloce al Fantasy, dove Sebastiano è uscito in semifinale nell'head-to-head, mentre io clamorosamente, con un pizzico di fortuna, sono riuscito a vincere di un punto, 157 a 156, grazie ai Galaxy, nonostante la sconfitta. Grazie ai Galaxy, perché lui, il mio avversario, Gilberto Cominetti, che salutiamo, che è sempre tra i più bravi, aveva Felcher in difesa, che tra ammunizioni e gol subiti gli ha fatto perdere un po' di punti bonus, che mi hanno fatto comodo. Adesso me la vedo contro il vincitore della Fall Season e sono spacciato, pure scaramanzia. Consigli non se ne danno più a sto punto, perché l'ultima giornata sarà un misto di turnover e cose a caso di squadre che non hanno più niente da chiedere, squadre che ne hanno ancora da giocarsi. E per questo vi chiedo, parto da te Federico, se volete i pronostici ditemi i pronostici, ma la domanda mia è: chi ce la fa, chi prende gli ultimi due posti per i playoff a Ovest?
Portland e Colorado.
Quindi Portland fa risultato contro San José, Colorado, quindi tu vedi, praticamente interpreto, vedi la sconfitta di Dallas e sì. Colorado che vince contro in casa di Los Angeles Football Club. Quindi un regalo a Tim Howard, che bella,
esatto,
storia, c'è già l'articolo pronto.
Esatto. Esatto.
Cristiano?
Nonostante quello che abbia detto sul possibile Maracanazo al Providence, Portland e Colorado.
Ah, tutti ottimistico con i Raptors.
Se Colorado arriva, ci devono dedicare la prima della gazzetta, noi di MLS Soccer Italia, per la bellezza della Major League.
Assolutamente, sarebbe veramente l'epilogo molto americano questo della da film, diciamo, magari tutti gli ultimi esatto. minuti, una roba clamorosa, con Dallas che viene raggiunta al 90esimo.
Ah, guarda che segna di testa alla Rampulla.
Io sono un po' più...
Penso che sia molto fantasiana.
Con la corazzata... Più terra, dico che secondo me Portland alla fine ce la fa anche solo pareggiando e Dallas vince in casa tranquillamente, quindi passano loro due come ultime. E addio alle favole, ai sogni di gloria.
E almeno se va a Monterrey, come pare che sia, sì. diciamo.
Va bene, intanto il tempo a nostra disposizione è finito anche per questa settimana. Vi ringrazio Cristiano Megifaranna per essere stato con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie anche a te Federico.
Saluti a tutti, ciao.
Saluti anche da Max Cristina, direttore di MLS soccer.com. Seguiteci e seguite anche The Cutting Edge sulle piattaforme streaming principali. Alla prossima.
Major League Soccer.